Una buona giornata a tutte e tutti e benvenuti all'appuntamento consueto ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 9:40 con Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Ramaccioni, quindi buona giornata agli ascoltatori di Radio Città Aperta, buona giornata agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Gemini Network. Partiamo con un articolo. Proposto che abbiamo insomma letto su contropiano.org, che in realtà lo cita dal sito di Coniare Rivolta, che è un sito di un collettivo di economisti. 1 milione di occupati in meno e la soluzione sarebbe licenziare. Lo leggiamo da Contropiano, comunque lo trovate sia su Contropiano che su Coniare Rivolta. L'articolo ovviamente è di Coniare Rivolta. 1 milione di lavoratori in meno comincia così con un affresco drammaticamente crudo dell'attuale situazione del mercato del lavoro in Italia. Un commento apparso lo scorso 7 aprile su Repubblica, firma di Tito Boeri, personaggio costui che ha fatto in più occasioni capolino sul nostro blog, difficilmente per ricevere apprezzamenti. Le migliori intenzioni sembrano animare l'ex presidente dell'INPS, il titolo del suo intervento, Come creare nuovo lavoro, sembra una manna dal cielo, qualcosa di cui, vista la situazione in cui verte lo scenario occupazionale in Italia da ormai molti anni, ci sarebbe estremamente bisogno. L'articolo di Boeri tuttavia non si cimenta in un'analisi di lungo periodo delle dinamiche del mercato del lavoro italiano, ma si sofferma unicamente su quanto accaduto all'occupazione dai giorni dei primi 3 contagiati di coronavirus, ossia dallo scorso febbraio ad oggi. Boeri parte da una fotografia asettica della distruzione di lavoro che la pandemia ci ha portato, un crollo dei dipendenti con contratti temporanei in meno 13%, una sensibile riduzione dei lavoratori autonomi in meno 7% e una perdita occupazionale, 1 milione di lavoratori in meno, che ha maggiormente colpito le fasce più fragili della classe lavoratrice, quali donne e giovani. Inoltre Boeri ci ricorda che l'aumento dei disoccupati ha fatto seguito anche una crescita degli inattivi, ossia di coloro che non hanno un lavoro, ma che al momento non lo stanno cercando. Fra questi, numerosi sono coloro che non cercano in modo attivo un lavoro, pur avendone in verità bisogno, perché scoraggiati dalle condizioni di enorme difficoltà del mercato del lavoro, o perché costretti dai vincoli familiari in assenza di alternative. Emblematico il caso dei genitori, quasi sempre madri senza lavoro, che, con le scuole chiuse, non possono più permettersi di lavorare in quanto impegnati nel lavoro di cura. Una eredità occupazionale, quella lasciataci dalla pandemia, molto pesante, come giustamente riporta lo stesso autore. In questa palude, che fare? Ed è qui che Boeri tira fuori il meglio di sé, proponendo 3 specifiche ricette. La prima consisterebbe nel favorire la contrattazione decentrata, ossia la contrattazione a livello aziendale. A detta dell'autore, la ripresa occupazionale sarebbe favorita dall'aumento del lavoro di prossimità, tramite la maggior capacità di datori di scegliere i lavoratori più adeguati alle proprie esigenze. Trattasi naturalmente di una copertura ideologica per nascondere il vero unico fine della contrattazione a livello aziendale, ovvero l'indebolimento drammatico della capacità contrattuale dei lavoratori, che vedrebbero spostare una parte consistente delle proprie rivendicazioni da un piano ampio, universale, nazionale, a una dimensione piccola, quella aziendale, molto più facilmente soggetta a ricatti dei datori di lavoro. In secondo luogo, Boeri sottolinea il ruolo di un servizio pubblico per l'impiego funzionante. In altre parole, l'autore suggerisce di ricorrere alle cosiddette politiche attive del mercato del lavoro, ossia misure in grado di riqualificare la forza lavoro e di favorire il ricollocamento della stessa verso le imprese sopravvissute alla tempesta. Tanto per cambiare, il disoccupato, colui che ha perso il lavoro a causa di un'emergenza sanitaria e di una crisi economica senza precedenti, è visto come un rottame, una risorsa non più al passo con i tempi, una persona da riqualificare, perché si sa, le imprese virtuose non vedono l'ora di ricominciare ad assumere. Un'impostazione, quella di Boeri, tutta ideologica e non suffragata dall'evidenza empirica. Nessun riferimento, come del resto potevamo attenderci, dalla sua penna al fatto che in Italia la disoccupazione a 2 cifre, quel mare magnum di senza lavoro, di sottoccupati in cui sguazzano i capitalisti per reperire manodopera a bon marché, permane ormai da anni figlia di decennali politiche di austerità di matrice europea. Per quanto riguarda invece le supposte frizioni, quelle contrattazioni collettive che, a detta di Boeri, impedirebbe l'incontro tra domanda e offerta di lavoro quasi a 2 passi da casa, l'autore dimentica che in Italia è in atto un processo trentennale di progressiva flessibilizzazione del mercato del lavoro. Dal pacchetto Treu del 97 al Jobs Act, il mercato del lavoro è stato reso sempre più rispondente alle logiche di mercato e la contrattazione collettiva depotenziata. Il problema vero è allora un altro, ovvero la cronica carenza di domanda di lavoro capace di assorbire disoccupati. In altri termini, specialmente in questo periodo caratterizzato da una frenata generale dell'economia, non vi sono imprese in cerca di lavoratori. Dulcis in fundo, Boeri rispolvera il Jobs Act, l'autore vede nella misura di anziana memoria lo strumento migliore per far sì che i contratti a tempo determinato vengano trasformati attraverso incentivi fiscali in contratti a tempo indeterminato e udite udite gioverà grandemente, sì, vengono usate proprio queste parole, a questo passaggio lo sblocco dei licenziamenti, misura sulla quale il governo detta di Boeri sta colpevolmente traccheggiando. Un triplo tuffo carpiato per far nascere posti di lavoro occorrerebbe dar modo alle imprese di licenziare, come se negli ultimi anni, contrassegnati ben prima dell'emergenza Covid da una dinamica occupazionale debolissima, non vi fosse stata quella smaccata libertà di licenziamento plasmata dalle modifiche della legge Fornero e dal Jobs Act all'articolo 18. Insomma, come creare occupazione, stando alle parole di uno dei maggiori esponenti del pensiero liberista in Italia, le ricette di noi sono sempre le stesse. Ogni volta che si ha a che fare con la disoccupazione, una piaga economica e sociale che morde più di 3 milioni di persone, non si perde occasione di puntare il dito o contro i lavoratori, considerati non sufficientemente formati o qualificati per determinate mansioni, o contro le più basilari forme di regolamentazione del mercato del lavoro, come ad esempio la contrattazione collettiva, considerate colpevoli di limitare la fluidità del mercato del lavoro e in questo modo di non permettere alla disoccupazione di riassorbirsi. Ancora una volta i competenti corrono in soccorso di un governo che sembra sempre più orientato a mettere mano al mondo del lavoro in senso regressivo. Mentre la fine del blocco dei licenziamenti viene invocata da Confindustria, diverse propaggini dell'attuale esecutivo avanzano l'idea di un sistema di ammortizzatori sociali che prescinda dalla prosecuzione del rapporto di lavoro e che sia invece basato sulle politiche attive. Politiche inutili e dannose che, anziché affrontare il problema della disoccupazione a partire dalla sua vera causa, la carenza cronica di domanda aggregata di beni e servizi, ergono il disoccupato a capo espiatorio del proprio destino. La pandemia finirà, ci auguriamo presto, gli strali del mondo liberista, spesso scoccati da un'accademia servita agli interessi dominanti, non termineranno e non si fermano nemmeno di fronte all'attuale catastrofe economica. Impariamo a riconoscerli. Poco da commentare, ovviamente, se non che anche nel momento, no, mi viene in mente il famoso no, andrà tutto bene, ne usciremo migliori. Purtroppo forse l'unico modo per uscire migliori da qualsiasi cosa sarebbe quello a prescindere dalle pandemie, ma tanto più in un momento di difficoltà, di congiuntura drammatica globale, sarebbe quello di abbattere almeno parte di queste sovrastrutture mefitiche, no? Che vanno a ribaltare completamente la lettura delle vicende umane, attribuendo le responsabilità a chi alle vittime delle stesse dinamiche, in questo caso i lavoratori, i disoccupati e i precari, che diventano causa stessa del problema. Il problema invece sono i meccanismi economici, no? Di accumulazione sfrenata di capitale nelle mani sempre più poche persone, e il fatto che per ottenere questo risultato bisogna abbattere ogni tipo di forma di diritto dei lavoratori, rendendo liquidissimo il mercato del lavoro. Mi sembra che è così che stia andando. Addirittura, se Boeri propone ulteriormente come medicina sbloccare i licenziamenti per poi innescare un meccanismo di ulteriore precarizzazione e appunto trasformazione sempre più in un mercato totalmente liquido, la strada è evidente, no? E ovviamente Boeri non è soltanto un esempio, insomma, l'approccio è abbastanza globale. Anzi, il fatto che Boeri critichi il governo Draghi, un governo smaccatamente ultraliberista, di traccheggiare sui licenziamenti, è quasi abbastanza surreale, no? Perché poi alla fine non penso che sia il governo Draghi un governo che si potrebbe porre dei problemi in questo senso. Se non lo fa, se ancora non l'ha fatto, probabilmente per le pressioni elettoralistiche da parte dei partiti che compongono la variegata maggioranza, che gli dicono: insomma, stai calmo con questa cosa, aspetta un po', perché insomma dobbiamo un po' organizzarci per le elezioni del 2023. Allarghiamo la lente, un articolo da Internazionale, non sarà il capitalismo a salvarci dal Covid. L'articolo è firma di Mariana Mazzuccato, economista. Dunque, eccolo qui. Boris Johnson ha attribuito il successo della campagna vaccinale del Regno Unito al capitalismo e all'avidità. Si tratta di commenti di pancia, ma se le parole del primo ministro offrono una qualche indicazione sulla sua idea di come il Regno Unito potrà riprendersi dalla pandemia, le implicazioni per le scelte politiche del paese in patria e all'estero sono preoccupanti. Non è la prima volta che Johnson trae le lezioni economiche sbagliate della crisi del Covid-19. Pochi mesi fa, con lo stesso spirito, si era rivolto alle persone di sinistra, convinte che tutto possa essere finanziato dai soldi dei contribuenti, dicendo che arriva il momento in cui lo Stato deve fare un passo indietro e lasciare che sia il settore privato a entrare in gioco. Johnson non è la prima persona a considerare i vaccini un successo del settore privato, ma vale la pena di ricordare che il vaccino AstraZeneca è stato creato dagli scienziati dell'Università di Oxford e in seguito sviluppato e distribuito dal gigante farmaceutico anglo-svedese. Pur essere celebrati pubblicamente, sono stati solo i privati. La verità è che nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione dei vaccini è stata riversata una quantità senza precedenti di fondi pubblici. Si stima che i sei candidati principali abbiano ricevuto 12 miliardi di dollari, circa 10 miliardi di euro di denaro pubblico e dei contribuenti, di cui 1,7 miliardi di dollari per il vaccino Oxford AstraZeneca e 2,5 miliardi di dollari per quello di Pfizer BioNTech. Questo livello di investimenti rappresenta un enorme rischio, ma non è l'unico che il settore pubblico ha corso. I governi hanno usato degli impegni anticipati di mercato per garantire alle aziende private che sono riuscite a produrre un vaccino contro il Covid-19 di essere ampiamente ricompensate con cospicui ordini. I fondi pubblici spesi per la ricerca e lo sviluppo hanno spesso una natura imprenditoriale, nel senso che i governi investono nelle prime e più rischiose fasi dell'innovazione sanitaria prima che esista un mercato. Questo è uno dei motivi per cui le aziende sono riuscite a sviluppare un vaccino per il Covid-19 in tempi record. Come ha chiarito un recente rapporto del Industrial Strategy Council, cioè il Consiglio per la Strategia Industriale Britannico, la svolta nelle vaccinazioni contro il Covid-19 sarebbe stata impensabile senza il coinvolgimento dello Stato. Un efficace e mirato coordinamento governativo, fatto di politiche industriali, di investimento scientifico, appalti pubblici strategici, collaborazioni tra pubblico e privato, è stato fondamentale per il successo della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. C'è però da fare un'importante precisazione. Nonostante il governo conosca la forza del Regno Unito nel settore delle scienze biologiche e voglia sostenerlo con due nuovi accordi di settore, la capacità del paese di produrre dosi sufficienti non è scontata. La storica incapacità britannica di sostenere la sua base produttiva nazionale è evidente nei recenti litigi tra Bruxelles e Londra sulla fornitura del vaccino Oxford AstraZeneca. Prima della crisi, il Regno Unito non era interessato a investire in una base industriale locale per la produzione di massa di vaccini e altri prodotti scientifici. Se il governo avesse proposto un piano di investimento in fabbriche di questo genere prima della pandemia, probabilmente sarebbe stato accolto in maniera non proprio entusiastica. Questo è chiaro, con il senno di poi, ma il senno di poi ci dice anche quanto sia vitale avere una strategia industriale a lungo termine che investa nella produttività e nella crescita economica e al tempo stesso abbia obiettivi più ambiziosi come affrontare la crisi climatica e le future pandemie. Invece di considerare il presente come il momento migliore in cui delineare un simile piano, Johnson sta rinunciando a una strategia industriale sensata. La soppressione da poco annunciata dell'Industrial Strategy Council, un organismo indipendente di consulenza che dà consiglio al governo sulla strategia industriale da seguire, fa pensare che non si farà tesoro del prezioso lavoro di questa istituzione. Il governo si è impegnato a raddoppiare la spesa pubblica per la ricerca e lo sviluppo del Regno Unito, portandola a 22 miliardi di sterline all'anno entro il 2024 e il 2025, ma propone anche di tagliare il bilancio dello UK Research and Innovation, un dipartimento pubblico che finanzia la ricerca, dimezzando i fondi per i progetti internazionali di sviluppo. Se questo indebolirà l'infrastruttura fondamentale per il successo dei vaccini nel Regno Unito, come sembra probabile, allora l'Agenzia per l'Invenzione e la Ricerca Avanzata, da poco creata dal governo, rischia di essere una costosa distrazione. Negli Stati Uniti il modello dell'Agenzia per i Progetti di Ricerca Avanzata, a cui si ispira questa area, negli Stati Uniti l'acronimo è ARPA, è stato un grande successo perché si muove all'interno di un'infrastruttura vitale decentralizzata, sostenuta da investimenti pubblici nella scienza, che l'amministrazione Biden prevede di rafforzare ulteriormente. Il fatto che i tagli La ricerca britannica avvengono durante una pandemia globale, lancia un messaggio preoccupante sulle priorità del primo ministro. Quando ha parlato di avidità, Johnson in realtà ha identificato il problema del sistema, non qualcosa che merita un elogio. Da solo un vaccino non può bastare per ingabbiare il Covid-19. Il Regno Unito non sarà al sicuro dal virus finché la maggioranza della popolazione mondiale non sarà vaccinata. È molto difficile capire come l'avidità possa rendere il vaccino disponibile a tutti, in tutti i paesi e gratuitamente. Affrontare il monopolio delle case farmaceutiche sulla scienza, sulle competenze tecniche, sulla tecnologia e condividere questa missione con più paesi possibili sarà fondamentale per aumentare e decentralizzare la produzione di vaccini in tutto il mondo. Poi l'articolo procede per un paio di paragrafi. È evidente, no? La tesi e purtroppo anche la sintesi, nel senso, la lettura di Johnson è quella più sbagliata che si possa fare in questo momento. Qui in Italia abbiamo evidente come la privatizzazione, il privato che si occupa di sanità, e in senso lato anche la ricerca poi in qualche modo fa parte della sanità, anzi più che in qualche modo, è stato il motivo, uno dei motivi principali per cui il virus ha devastato letteralmente il nostro paese. Una sanità privatizzata non è stata in grado di contenere dal punto di vista proprio delle strutture sul territorio l'arrivo del virus, perché un virus pandemico viene affrontato curando tutti, non solo chi può permettersi quel tipo di cure. Mentre invece la privatizzazione dei settori, quindi della medicina, della sanità, della cura, ma anche della ricerca, tende sostanzialmente a offrire servizi a chi può permetterseli. E questo è esattamente il contrario di quello che serve per gestire un virus pandemico che colpisce tutti indifferentemente, no? E che soprattutto non si debella finché non vengono curati tutti. Boris Johnson non ha mai dato prova, almeno questa è una mia analisi personale, di grandissimo acume politico. Mi è sempre sembrato un personaggio abbastanza discutibile, finito, diciamo, al posto giusto, al momento giusto, cioè dopo che Cameron, con una superficialità degna del peggior biasimo, aprì le porte alla Brexit, che poi possa essere un fenomeno positivo o negativo rispetto a quello che rappresenta l'Unione Europea è un altro discorso, sia chiaro. Insomma, si è innescato un meccanismo per cui, alla fine, secondo me, un personaggio assolutamente politicamente mediocre come Boris Johnson, che ha dimostrato la sua mediocrità, ad esempio, no, con quella sorta di negazionismo d'accatto, che poi si è rivelato folle quando lui stesso è finito a un passo dall'intubazione, o più o meno, insomma, da quelle parti lì. Comunque, la tesi è folle, no? L'avidità, quindi la possibilità per le case farmaceutiche, per il privato di arricchirsi, è e sarà il motore che sconfiggerà il Covid. Sbagliato, non so, speriamo che Boris Johnson ascolti Radio Città Aperta e Press Corner, perché segni sulla sua agendina risposta sbagliata. Boris, stai dicendo una beep, perché è esattamente il contrario. Però, insomma, questo fa un po' capire quanto sia forte e radicato l'approccio appunto ultraliberista, nonostante tutto, cioè è esattamente il contrario. Da andare tutto bene a continuare a andare tutto nel peggiore dei modi. Questi temi, pochi, due articoli soltanto, ma temi, diciamo, abbastanza, anzi il tema, che poi è uno solo, abbastanza pesante e sostanzioso per l'edizione di Press Corner di oggi. Come di consueto trovate poi il podcast sul nostro sito radiocittaperta.it. Un buon proseguimento con i palinsesti e i programmi di Radio Città Aperta e di Gemini Network.